Per quanto riguarda la festa di Purim, allora, nella tefilà, nella preghiera di Purim, noi aggiungiamo nell'Amida alla Nissim. Questa è l'aggiunta più importante che abbiamo. Sappiamo che di Purim non si legge l'Hallel. Hallel è una lode che si fa quando c'è un giorno di gioioso, festivo. Molti si chiedono come mai di Purim non si legge l'Hallel, cosa che si fa durante tutti i giorni di festa, perfino Hanukkah. Molti dicono che la Megillah di Esther è come l'Hallel, perché Hallel è una lode di ringraziamento, ma siccome noi leggiamo la Megillah di Esther è come se leggessimo Hallel di lode ad Hashem. Allora, per quanto riguarda invece l'Hanisim, l'aggiunta che si fa nella Tfilah, sia nella Birkat Hamazon che nella Tfilah, se uno dimentica di dire l'Hanisim, non deve più ritornare indietro. Fino a che punto uno può ancora recuperare? Noi sappiamo che in tutti questi casi, quando uno dimentica, può recuperare quando arriva, fino a che arriva alla Brachah successiva all'Hanisim. Quando uno arriva a dire Baruch Atah Hashem, quando ha detto la parola Hashem, della Brachah successiva non può più tornare indietro. Quando lui ha detto Baruch Atah prima di dire Hashem può ancora tornare indietro. Per cui se ha detto Baruch Atah Hashem Atot Shimcha Ochanai Leodot, da lì una volta che ha detto anche la parola Hashem non può più tornare indietro. Però se uno vuole recuperare può recuperare dentro Elokai Netzo, ovvero uno si trova dentro l'Amida, uno si trova in una posizione in cui non può più dire alla Nessim perché l'ha già superato, si trova l'ultimo brano dell'Amidah, Elokei Netzor, può dire lì, Hashem facci dei miracoli come hai fatto ai nostri padri, alla Nessim, alla Purkan, eccetera. Questo vale anche per la Birkat Hamazon. Il ringraziamento del miracolo si fa dentro la Birkat Hamazon, dentro la seconda Berakah. Se uno si è dimenticato, perché lì è il punto dove si fanno i ringraziamenti. Ma se uno si dimentica di farlo lì, può farlo sempre quando lui arriva dopo la terza brachà, quando dice di Arachaman, può dire Arachaman, Hashem, così come hai fatto miracoli ai nostri padri, fai miracoli anche noi, e poi dopo inizia a dire alla Nessiva, alla Pulcana, eccetera. Praticamente, sia nella Birkat Hamazon che l'Amidah, si è dimenticato, non può più recuperare, e comunque non puoi recuperare tornando indietro, ma puoi recuperare dicendolo non nel posto giusto, ma dicendolo sotto forma di aggiunta alla fine della Birkat Hamazon o alla fine dell'Amidah. Questo per quanto riguarda Al-Nisim. Per quanto riguarda le quattro mitzvot di Purim, allora, la Megillah di Esther si legge la sera e il giorno. Le donne sono obbligate a sentire la Megillah di Esther. Nonostante la lettura della Megillah è una mitzvah limitata nel tempo, tutte le mitzvot positive limitate nel tempo le donne sono esenti, ma la mitzvah della Megillah di Esther le donne non sono esenti, poiché Esther era una donna e le donne sono loro le grandi protagoniste della festa di Purim, per cui le donne non sono esenti dalla lettura delle Megillah. A parte Esther, che lei è la grande protagonista, ma anche tutte le donne in generale loro erano quelle che hanno partecipato nel miracolo, eccetera, per questa ragione le donne sono obbligate di sentire la Megillah come gli uomini. Una donna che non può andare nel tempio per qualsiasi ragione, è giusto che qualcuno venga a casa sua a leggergli la Megillah. Uno che ha sentito la lettura della Megillah di sera non è uscito d'obbligo della lettura di giorno, e chi ha letto di giorno non è uscito d'obbligo della lettura di sera. Praticamente la lettura della sera e del giorno non sono legate una all'altra, sono due obblighi separati, bisogna sentire di sera e bisogna sentire di giorno. Secondo molte abitudini, chi fa il barakah di Shekhiyanu di sera non lo fa più di giorno. alcuni usano farla anche di giorno, sarà detto di non fare la bracha del Shekhinah di giorno. Per quanto riguarda la lettura della Megillah, tutto il giorno va bene. Così come i tefillin, uno può metterli dall'alba fino alla tramonto, anche la lettura della Megillah di giorno si può fare dall'alba fino al tramonto della sera. Se una persona ha sentito la Megillah, ma non è sicuro che lui ha sentito tutte le parole della Megillah, ha dei dubbi, è meglio che risenta la lettura della Megillah. Per questa ragione è importante ricordarsi e concentrarsi durante la lettura e non perdere neanche una parola. Per questa ragione è anche importante avere una Megillah kasher, una Megillah idonea in pergamena, in maniera tale che uno possa seguire durante la lettura della Megillah e leggerla lui personalmente. Facendo questo, una persona rischia meno di distrarsi, rischia meno di sconcentrarsi. È bene leggere la Megillah ognuno di noi. Adesso, se uno legge la Megillah dalla pergamena va bene, ma se uno la legge dal Chumash non va bene. Per questo è consigliabile sempre avere una pergamena. Ovviamente costa la Megillah in pergamena, ma è un investimento sempre importante. Se uno vuole sentire la Megillah di Esther dal cellulare, via radio, via televisione, la Halakha dice che non si può. Perché? Perché se la voce della persona non sarebbe riuscita ad arrivare lì, allora lui non sta più sentendo la voce della persona, ma sta sentendo la voce dell'impianto elettrico, della trasmissione radio, e questo non va bene. Se ad esempio c'è un tempio molto grande, dove la voce arriverebbe, ma col microfono si amplifica la voce e si sente meglio, in quel caso lì la lettura è idonea. Ma se c'è un posto dove la voce non arriverebbe da sola, e solo grazie al microfono, all'amplificatore, alle casse arriva la voce lì, per non parlare via radio o case analoghi, allora noi diciamo che colui che ascolta, se la voce umana non sarebbe potuta arrivare lì in maniera naturale, allora lui non esce d'obbligo della mitzvah, della lettura della Megillah. Questo ha maggior ragione se uno sente una registrazione, non al vivo, non in diretta. Una registrazione della lettura della Megillah sicuramente non è uscita d'obbligo. Passa parlando anche uno che lo sente in diretta mentre stanno leggendo la Megillah, anche in quel caso lì non va bene, perché? Perché comunque non è la voce dell'uomo, ma la voce dell'amplificazione. Per questa ragione bisogna solamente ascoltare da uno che te la legge da vicino, che può ascoltare bene. È meglio avere una Megillah kasher, è meglio leggere ogni parola dentro, è meglio essere concentrati, e così tante altre cose. Durante la lettura della Megillah si usa battere i piedi e fare un po' di baccano quando si dice la parola di Haman. Alcuni usano battere, sbattere, fare un rumore, sparare quando sentono, ogni volta che sentono il nome di Haman. Altri invece dicono solamente quando c'è Haman con i suoi attributi negativi. Altri invece dicono solamente il primo Haman e l'ultimo Haman. Comunque fare rumore e baccano su ogni Haman crea un po' di confusione. Per cui è consigliabile fare baccano solamente quando si pronuncia l'Haman con tutti i suoi attributi negativi. La ragione per la quale noi facciamo rumore è perché la Torah ci ha detto di cancellare Haman. E quando noi sentiamo il nome di Haman vogliamo cancellarlo. E quando noi facciamo rumore noi cerchiamo, vediamo come ricordarci che dobbiamo annullare e distruggere Haman. Per quanto riguarda la lettura della Megillah, è sempre meglio leggerlo dove ci sono 10 persone, perché la brachà finale è problematica di essere recitata se non ci sono 10 persone. Per cui è meglio sempre essere anche non solo in 10, ma ancora di più di 10, in tanti. Perché noi sappiamo ogni volta che si fa una mitzvah in pubblico, in tante persone, è sempre meglio di farla in pochi. Per questo bisogna essere partecipare più persone, se uno ha la possibilità di sentirla a casa, ma può sentirla al tempio, è meglio che la senta al tempio con tanti, perché una lettura più è pubblica, più numerosa, più è valorosa. Durante la lettura della Megillah, chi ascolta può sedersi, chi legge, se legge per conto suo può sedersi, se legge per il pubblico, allora è meglio che sia in piedi per rispetto del pubblico. Per questo durante la Megillah il pubblico può sedersi e chi la legge deve stare in piedi. Comunque è scritto in maniera chiara che durante le benedizioni della Megillah è meglio che tutti siano in piedi e poi ci si siede durante la lettura oltre al Chazan. È una buona usanza che il Chazan abbia sulla sua destra e sulla sua sinistra qualcuno che lo affianchi, che li consiglia, come di norma. Per quanto riguarda la domanda che mi state chiedendo qui sulla chat, se è necessaria la comprensione della lingua, noi sappiamo, come tante altre cose, non è fondamentale la comprensione. L'importante è sentire tutte le parole, anche se uno non le capisce. Certo che chi le capisce è molto meglio. Per cui non è vincolante la comprensione della lingua. L'altra domanda che dicono, che vedono qua, è che chi ascolta la Megillah deve ascoltare da uno che la legge della pergamena. Chi legge la Megillah per conto suo può leggerla dalla pergamena. Adesso, se uno vuole solo ascoltare e non vuole leggerla, può anche non avere niente davanti. Può andare a memoria, può avere un libro stappato. Ma se uno deve leggere per se stesso o per un pubblico, deve sicuramente avere una Megillah. Ogni qualvolta facciamo una mitzvah, che non è regolare, ma una mitzvah saltuare, noi facciamo la brachà di Shechianu, ringraziamo Hashem per averci portato a questo momento felice per fare questa nuova mitzvah. Adesso, come mai noi facciamo la brachà di Shechianu solo sulla prima delle quattro mitzvot di Purim? In realtà le mitzvot di Purim sono ben quattro. Sono la lettura della Megillah, sono Mishloach Manot, regalare cibi a degli amici, come vedremo dopo, Matanot le Dionim, dare dei, almeno a due poveri, dare dei doni, e poi fare un grande pasto felice, allegro, festoso. Queste sono le quattro mitzvot di Purim. Tra queste quattro mitzvot, noi troviamo che solo nella prima facciamo la brachà di Shechianu. Ma siccome sono quattro mitzvot separate, dovremmo fare Shechianu su tutte e quattro. Come mai non le facciamo Shechianu sulle altre mitzvot? Ebbene sì, cari amici. Quando noi facciamo Shechianu sulla prima mitzvah, sulla Megillah di Esther, dobbiamo includere e pensare che poi Shechianu si riferisca a tutte le quattro brachot. Di solito il pubblico non fa Shechianu. Di solito ascolta Shechianu da chi legge la Megillah. E Ben Shebra comunque dice che se uno vuole fare la benedizione per conto suo, può fare la benedizione, se uno vuole leggere, può anche leggere. E allora, quando uno ascolta o fa la benedizione ancora meglio, deve ricordarsi che quando fa la brachà di Shechianu, di pensare che Shechianu vada sul Mishloach Manot, Matanot Levanim e la Seudà, il grande pasto di Purim. Vediamo un attimo di capire cos'è la mitzvah di dare dei soldi a dei poveri. Allora, iniziamo dal fatto che queste quattro mitzvot sono tutte scritte nella Megillah. Nella Megillah c'è scritto di fare un giorno un pasto festivo, di dare matanot levionim, di dare soldi ai poveri, di dare cibi agli amici, e la lettura della Megillah. Queste sono le quattro mitzvot scritte nella Megillah di Esther. Chi sono questi Evionim? Evionim vuol dire sono dei poveri, veramente poveri. Allora, a questi poveri la Torah ci dice il giorno di Purim abbiamo il dovere di dare da mangiare, di dare dei soldi a almeno due poveri. Ovviamente se uno può dare a 100 poveri, tanto meglio, ma il minimo sono i due poveri. Fino al punto che c'è scritto nella Halakha che di Purim è una buona usanza dare a ognuno. Chiunque ti chiede soldi ti dai, anche se è ricco. Se tu puoi dare a più di due poveri, è tanto meglio. Più poveri puoi dare, e meglio è. Com'è la pensata di dare ai poveri? Oggigiorno è difficile trovare dei veri poveri, perché anche quelli che sono ai semafori sono più farabutti di poveri. È difficile trovare veramente. Oggi uno mi ha chiesto se avevo dei poveri per poter evitare di fare abbastanza di matare a Unis. E ogni anno io veramente devo abbastanza tribulare per trovare questi poveri. Per cui bisogna veramente essere sicuro che la persona per la quale dai i soldi è veramente un povero. Che oggi trovare un vero povero è molto difficile. Comunque ci sono sussidi statali, ci sono le rendite pubbliche, comunque c'è questo, c'è quell'altro. Si deve trovare due veri poveri. È molto più difficile trovare i poveri che non dare i soldi ai poveri oggigiorno. Se uno non vuole dare i soldi ai poveri ma vuole dare i cibi, può dare comunque meglio soldi, così quello ci compra quello che vuole. Però se uno sa che ci sono dei poveri che poi i soldi li spendono male, allora può dare benissimo anche dare i cibi. Se uno non ha abbastanza soldi per fare doni e Mishloach Manos o Matanot Legionim e deve scegliere uno dei due, cos'è meglio, dare dei cibi a un amico o dare dei soldi al povero? Ovviamente la Halakha dice che è meglio dare i soldi al povero o i cibi al povero piuttosto che dare a un amico. Perché l'amico è un amico che ha già quello che necessita. Il povero ha bisogno di vivere. Se uno vuole aumentare e dare di più di un aumentare la mitzvah di Purim, quale dei due meglio che aumenti? È scritto chiaramente che è meglio aumentare la mitzvah di Matanot Evionim, dare soldi ai poveri, piuttosto che aumentare Mishloach Manot. Per cui Matanot Evionim è fondamentale di Purim. Come dicevamo prima, fino al punto tale che ognuno che ti porge la mano, tu devi dare dei soldi, anche se non sai chi è, sai che è ricco, tu devi dare soldi a tutti il giorno di Purim. Quella pochettia, no. Perché di Purim si dà così tanta enfasi al corpo, al valore del corpo, al pasto, ai soldi, al mangiare, ai poveri? Perché la festa di Purim è legata al corpo. Il decreto di Amon era contro il corpo degli Am Israele, voleva uccidere, sterminare bene Israele. La salvezza di Purim era la salvezza del corpo. Allora noi che siamo Purim tramite il corpo. Praticamente Purim è parallelo a Kippur, come dice la Risa, che Purim è più alto di Kippur, perché Kippur è solamente che Purim, che vuol dire come, e come Purim, assomiglia a Purim, ma non è così alto, Purim è superiore a Kippur, addirittura. Per cui il giorno di Purim noi dobbiamo ricordarci quanto sia importante questo giorno, quanto sia di valore il corpo, come noi festeggiamo questo giorno sempre ricordando il valore del corpo e dandogli importanza. E questo importanza di Kippur, che Purim, che non è così importante come Purim, questo ci viene a insegnare quando noi dobbiamo valorizzare Purim. Dicevamo prima che queste mitzvot, quanto mi sono scritte nella Megillah di Esther. Sappiamo che Esther Malkah non era l'ultima arrivata, non era una sprovvista. Era una grande profetessa, e quando una persona inizia a fare degli errori, a sgherrare con Esther, gli diventa un po' grave, bisogna veramente fare attenzione. Ecco perché noi dobbiamo festeggiare Purim, fare Mishloach Manot, leggere la Megillah, e non risparmiare, perché Esther, ve lo dico per certo, è la profetessa talmente importante, talmente che ha detto, chiunque festeggerà questo giorno e gioirà in questo giorno, io lo coprirò di ricompensa. Ma attenzione, chiunque si dimentica di festeggiare questo giorno, allora dovrà fare conti con me. Perché io non ammetto, non accetto che uno si dimentichi del valore di questo giorno, di questa grande salvezza che abbiamo avuto. Allora, ricordiamoci che mangiare in abbondanza di Purim, ubriacarsi di Purim, che è anche un'altra mitzvah, dare Mishloach Manot, Batorina viene e la Megillah a sentirla bene per intero, sono quattro mitzvot di Purim vincolanti, importantissimi, e sono fonte di grandi benedizioni promesse a noi da Esther a Marcà. Alcuni chiedono se Matanot e Avionim si possono dare anche dai soldi di Maaser. Allora sapete chiaramente che veramente Matanot e Avionim non si può dare dalla decima, perché è una mezza obbligatoria. Ogni mezza obbligatoria non si può scalare dalla decima. Se per una persona dà Matanot e Avionim il minimo indispensabile, non dalla decima, è già uscito d'obbligo di Matanot e Avionim, poi poteva dare altre Matanot e Avionim, in quel caso lì può dare dalla decima. Perché? Perché quello che si dà in più non è più un obbligo, e tutto ciò che non è più un obbligo può essere appunto scaricato dalla decima. Ogni cosa obbligatoria non si può togliere dalla Messer, ogni cosa facoltativa si può togliere dalla Messer. Diamo un esempio. Uno vuole comprare un paio di filini, non ha abbastanza soldi, vorrebbe comprare dei Messer. C'è la possibilità e me le chiedi. Proprio vuole comprare dei Messer. Allora lui dice, quanto costa un paio di filini? Un paio di filini minimale, cashier, costa $250, per esempio. Allora una persona dice, ah vabbè, allora io tolgo dal master $250, però io ci non li voglio $250, li voglio come quelli che hanno per forza, quelli super mondani, che valgono $1,000. Allora uno dice, voglio comprare $1,000, uno non può scalare dal master $1,000. Uno scarica, toglie dal master, cioè, e siccome i filini sono obbligatori per comprare, allora i primi $250 li deve pagare dai suoi soldi. Tutto ciò che voi prendete in più aggiuntivo alla mitzvah per fare per avere i filini super modero, super diciamo così, con tutte le sofisticazioni, allora lui deve pagare la differenza, può pagare la differenza dal master, perché non è più un obbligo. Tutto ciò che è facoltativo si può prendere dal master, tutto ciò che è obbligatorio non si può prendere dal master. Il minimo per dare Matanot e Avionim è di dare almeno una moneta a ogni povero, ovvero a due poveri. Se uno non ha moneta da dare, vuole mandare il cibo, deve dare almeno il valore di 3 uova. C'è qualche cosa, pezzo di pane. Se invece una persona vuole dare dei soldi, deve dare un minimo di valore che uno può comprarsi qualcosa di decente. Secondo la Haas prevede che uno ha il dovere di dargli anche una portà, che è una cosa proprio irrisoria. Nessuno darà una portà, ma comunque c'è uno da lì uscito dall'obbligo. C'è una domanda nei boschi. Una persona vuole dare una donna di Avionim a moglie e marito. Siccome sappiamo che la marito e moglie sono come una persona unica, allora uno dice come se ha dato una persona unica, non ha dato due persone. Oppure uno vuole dare padre e figli. A me è capitato questa settimana questa domanda, perché io ho dato una persona in anticipo una donna di Avionim per Purim, e lui ha tanti figli e non sapevo se considerare come due Matanot e Avionim o no, e ovviamente ho pensato che i figli sono autonomi. La Halakha dice proprio così, che se uno ha dato ai figli e al padre, patrono del Rionim, sono come due persone. Cioè, ognuno ha un'altra situazione, per cui se uno conosce un bisognoso, c'è anche una moglie che è bisognosa, anche quelli che sono bisognosi, lui a ogni persona che dà, che divide, è considerato un altro povero. Per questa ragione, uno può uscire d'obbligo dando una famiglia Matanot Levi'im, perché sicuramente ci sono più di due. Matanot Levi'im non bisogna per forza dare a un adulto, si può dare anche a un bambino. Nel Kefa Chaim viene spiegato, allora, per dare Matanot Levi'im a un bambino, stavamo dicendo che si esce d'obbligo senza nessun problema. Si usa dare Matanot Levi'im dopo la lettura della Megillah, non prima. Cioè non dare roba così quando uno incontra, ma devi dare dopo la lettura della Megillah. Ovviamente se uno conosce un po', quando arriva il giorno di Purim non sarà vicino a lui, e lui gli deve far avere, eccetera, eccetera, sicuramente, allora, non ci sono problemi. Però diciamo che cioè, l'ideale sarebbe dare dopo la lettura della Megillah, che siano proprio considerati come Matanot Levi'im in sequenza alla lettura della Megillah. Come abbiamo detto prima, che di Purim non si chiedono troppe domande, ognuno che chiede soldi bisogna dare a lui, che siano ebrei, che siano non, il giorno di Purim si può dare a tutti. Parliamo a questo punto adesso di Mishloach Manot. Mishloach Manot si mandano perché Haman, il malvagio, aveva detto c'è un popolo diviso e sparpagliato. Ovvero, lui va da Hashverosh e dice, senta Hashverosh, dobbiamo uccidere gli ebrei. Hashverosh non è mica sprovvisto, sprovveduto, dice, ma tu sei pazzo. Chiunque ci ha provato è morto. Per farmi fare la fine di parola che è morto, che tutto questo popolo l'ha perso. No, no, non ci penso neanche, gli risponde. A questo punto viene Romano e dice non preoccuparti, c'è un popolo diviso fra di loro, certo sono stati uniti, allora tu hai ragione, ma siccome sono divisi fra di loro, allora tu non ti devi preoccupare degli ebrei. Siccome una delle cause principali di tutto questo diciamo, piano di sterminio di Amman nasce dal fatto che gli ebrei sono divisi fra di loro, a noi già di Polito dobbiamo rinforzare questa unità. La facciamo da dei doni uno all'altro, dai dei cibi. Per cui, questo stato dei cibi rientra ampiamente nel precetto che Esther ha detto di festeggiare, di mangiare, e in particolare rientra nell'importanza che Haman ha accusato Ben Israel di essere divisi fra di loro. Un'altra ragione per la quale noi diamo dei cibi a un altro amico, perché sono delle persone che non sono in grado di fare la seudà di Purim, non hanno abbastanza soldi. Allora per non umiliarli e dire ecco prendete i soldi, allora si mandano dei cibi. Così uno vende dei cibi, dice no, oh, ho dei cibi, dove devo mangiare, se no vanno male. Questa è la formula di aiutare uno il prossimo. Per quanto riguarda quanto mandare, bisogna mandare almeno due tipi di cibi a due persone diverse. Per cui la mitzvah di dare Mishloach Manot potrebbe anche servire per evitare di umiliare qualcuno, di dirgli vai a prendere soldi per fare il passo, ma non glielo dà, gli dà già il cibo pronto, così per semplificare. Alcuni dicono che il cibo che si mangia deve essere già pronto per essere consumato, qualcosa in scatola, qualcosa di immediato. Altri dicono no, non è necessario, anche se è crudo, anche se si dà un pollo vivo che non è ancora sciattato, bisogna sciattarlo, bisogna salare, tutto questo è fattibile il giorno di Purim. I cibi di Mishloach Manot è meglio non darli in mano alla persona diretta interessata. Non è molto onorevole e rispettoso andare a qualcuno da prendere il cibo. Sì, si può fare. Però di sotto si usa andare in due o tre e si usa dire a una persona per favore dai Mishloach Manot a questa persona. Di sotto i genitori vanno con i loro figli e i figli sono loro che consegnano come messaggeri dei genitori. È un'usanza molto idonea perché siccome tutto lo scopo di Mishnahot è unire le persone, è togliere e annullare il decreto, la causa di tutto il decreto di Purim, che è stata la frase di quel malvagio di Amman che sono divisi, allora noi cerchiamo di dimostrare questa verità mandando il cibo con un'altra persona, così coinvolgiamo un terzo, che è quello che si partecipe, eccetera, eccetera. Per cui è una buona usanza, assolutamente, di mandare dei cibi di Mishnah Molot con un'altra persona. Se uno vuole mandare degli abiti, non è scioglico, perché Esther Amalcà ha detto no. È vero che l'abito copre il corpo, copre una cosa. La vita di Purim è nutrire. O mandi dei cibi, o mandi dei soldi, puoi comprare dei cibi. Però, se lui compra degli abiti, che poi li può rivendere, per comprare, non ha molto senso. È giusto cercare di mandare Mishnah Molot ognuno secondo le sue possibilità. Se qualcuno ha possibilità, ovviamente deve cercare di mandare qualcosa di rispettoso, in base ai suoi parametri. Certo che non c'è uno standard, per cui ognuno può dare quello che vuole e libero. La mitzvah di Mishnah Molot si può fare da solo di giorno. Di notte non c'è Mishnah Molot. E così vale anche per Matanot Lavionim. Quelli che già dalla sera si fanno gli scambi, si portano i regali, fanno errore. Per cui bisogna fare attenzione di fare gli scambi esattamente subito dopo la lettura del giorno. Avevo sentito da Mordechai Eliyahu, 10 anni fa circa, che c'è una halakha che dice che se uno mette dentro un contenitore tante cose, allora il contenitore le considera come tutt'uno, perché vengono acquisiti da un solo... Allora, quando io voglio dare due cibi, se le metto tutte e due nello stesso contenitore, alla fine della fiera i due cibi sono in un solo recipiente, che sono considerati come se fossero un solo cibo. Per questo ricordiamoci che se uno può dividere in due contenitori i cibi è meglio. Anche le donne sono obbligate di fare Mishnah Molot, così proprio come l'uomo. Una donna bene che manda un'altra donna, magari un uomo, e non per evitare, diciamo, confusione. Uno che manda delle Mishnah Molot senza dire chi è quello che lo manda, c'è chi dice che non è uscito d'obbligo. È vero che nelle mitzvot di sotto è meglio fare le cose di nascosto, però siccome tutto lo scopo della mitzvah della Megillah di Esther è creare fraternanza e unità, allora per questa ragione se chi riceve non sa chi ha mandato, c'è il rischio che si perda, diciamo, la fraternità che dovrebbe nascere tramite la mitzvah di Mishnah Molot. Allora per questo durante l'anno, durante le altre mitzvot, è giusto magari nascondersi e non dire chi ha fatto una mitzvah. Mishnah Molot, tutto lo scopo è fare, creare amore, fraternità. E se uno nasconde il suo nome, allora è un problema. Per questo è meglio di non nascondere. I bambini da quando hanno 13 anni in su e le femmine da 12 anni in su sono obbligati di fare Mishnah Molot. Sicuramente uno può fare la mitzvah di Matanot Levionim tramite un amico, un rabbino, un conoscente, non deve darlo direttamente. Come Mishnah Molot si coinvolge un'altra persona, a maggior ragione anche per quanto riguarda Matanot Levionim, per cui se uno lo conosce direttamente un povero può farlo tramite un altro. Non è una delle quattro mitzvot, ma è molto importante, è quella di ubriacarsi, di Purim. Ubriacarsi così tanto che non si riconosce tra Amman e Mordechai, bisogna essere ubriachi, fradici. E qui sappiamo, ci sono molti dubbi, domande, come fa un essere ubriaco, ubriacarsi così tanto, ci vuole tanto. Mi ricordo che durante il Fabrenghi verrebbe, usava sempre a dire, chi vuole alzarsi e bere, fare tanto da fare, ubriacarsi, per far uscire d'obbligo tutto il pubblico. E lui diceva, tutti devono ubriacarsi di quello, però magari non tutti si ubriacano come si deve, diceva, almeno se uno si ubriaca come si deve e si salva, così magari fa uscire d'obbligo tutti gli altri. I bambini che sono sotto bar mitzvah e sotto bat mitzvah non hanno nessun obbligo di fare mishloach manot. Quando arriva a un anno prima di bar mitzvah, è bene iniziare a abituarli a fare la mitzvah di mishloach manot. Allora, chi vuole, chi ha 12 anni per maschi e 11 per femmine, che tra poco saranno bar mitzvah, è bene già abituarli, ma non sono obbligati veramente. Uno che è lutto ha il dovere anche di fare mishloach manot, perché lui comunque è una mitzvah. Però chi è lutto non è tenuto a ricevere, è tenuto a dare, ma non a ricevere. Appunto, non si usa dare mishloach manot alla persona che è in lutto nell'anno del lutto. Chi è in lutto deve dare, ma è meglio che non riceva, meglio. E se lo dà di Purim è una sodà che si può fare solo di giorno e non di notte. Con uno che fa una grande passo la sera e si ubriaca lì, non è uscito d'obbligo, deve farla di giorno. Deve essere molto abbondante, deve essere molto felice, deve essere molto allegra, eccetera, eccetera. Dicevamo prima che uno deve fare molta attenzione a ubriacarsi completamente, però non è una cosa semplice. Per quanto riguarda il lavoro il giorno di Purim, uno il giorno di Purim potrebbe lavorare uso condizionale. Però Esther ha marcato, ho sentito un attimo, questo giorno è talmente felice e allegro che se qualcuno va a lavorare il giorno di Purim, fai conti con me. Allora, per questa ragione, anche se si può lavorare di Purim, non c'è molto bracha. C'è un famoso detto che dice così. Echa ve echecha kol aser behem melacha lo roe behem siman beracha. È un gioco di parole. Echa è Tisha B'Av, che si legge la Megillà di Echa. Echecha è Purim, che si legge la Megillà di Esther, dove c'è scritto due volte Echecha. Allora il proverbio dice Echa ve echecha, ovvero Tisha B'Av e Purim, kol aser behem melacha, che fa rima, chiunque fa in esse lavoro, loro e behem siman bracha, non vedrà mai una bracha da questo lavoro che loro ha fatto. Praticamente, noi dobbiamo ricordarci questo. Noi dobbiamo ricordarci che anche se si può lavorare, è meglio non lavorare, ed è se veramente sconsigliabile di lavoro, di lavorare. Quest'anno cade proprio fagiolo che Purim capita Shabbat, cambiato, capita di domenica, c'è tempo, non ci sono problemi di lavoro, eccetera, eccetera. Per cui ricordiamoci, Purim va dedicato solamente a mangiare, a dare regali, dare ai poveri e anche a ascoltare la Megillah. Per cui, siccome alla fine la Brachah viene da Hashem, allora ricordiamoci questi concetti e come la Brachah viene da Hashem, e sia fiducioso in Lui, che Lui ci manderà per la sa, anche senza fare particolari gabbie, e andare a lavorare il giorno di Purim. Cari amici, siamo arrivati alla fine, io vi auguro un buon Purim, felice, allegro, e Purim Sameach a tutti voi.